20.04, le camere oscure. Novembre, un rapido sguardo a come stanno aprendo i principali siti di informazione italiani. Allora, Corriere e La Stampa puntano sulle questioni governo Covid, cioè Puglia no al reintegro di 103 sanitari Novax, il governo, la vostra legge sarà impugnata, per il Corriere. La Stampa, Covid, le nuove mosse del governo, stop immediato alla quarantena dopo il tampone negativo, medici Novax reintegrati, il ministro dice le direzioni sanitarie decidano dove devono lavorare. Corriere poi dice finita la fiducia, Moratti si dimette, Fontana guarda a sinistra, ora Bertolaso, tutto schierato, diciamo un po' minimizzante, diciamo, questo Corriere. Invece Santanchè indagata per falso in bilancio nei conti di Visibilia, ma lei nega, ho venduto le mie quote, che poi è l'apertura in questo momento di Repubblica, durerà poco ma al momento lo è. La ministra Santanchè indagata per bancarotta e falso in bilancio, i pubblici ministeri chiedono il fallimento di Visibilia. Invece il Corriere è soltanto in taglio un po' più basso a Meloni, fiera della norma anti-rave, ma a nessuno verrà negata la possibilità di esprimere dissenso. E speriamo bene, Presidente del Consiglio. A nessuno verrà negata la possibilità di esprimere dissenso. Ascoltate questa frase, perché a furia di ripeterla, prima o poi a qualcuno verrà negata la possibilità di esprimere dissenso, no? Sono cose che non sono quasi nemmeno da dire, ovviamente. Il Fatto Quotidiano, Meloni rivendica la legge contro i rave, ne vado fiera, Forza Italia frena, modificabile in aula. E Mollicone, fondatore di Fratelli d'Italia, ex deputato, dice serve anche per le occupazioni. E noi qui oggi vi portiamo in un dibattito ancora sui rave e i diritti, ma visto da un altro, completamente secondo noi da un'altra prospettiva, tra poco vi diremo quale, ovviamente con voi anche i partecipanti e dialoganti, sia con i vostri sms e messaggi Telegram al 331 6214 013, poi diretta a @popolarenetwork.it la mail, e poi anche i telefoni. Ma prima di tutto un brano che vi dice un po' cosa potrebbe succedere a voi, a noi, insomma a tutti quanti con questo decreto. Ovviamente si scherza, anche si sorride come sempre, un po' tra il serio e il non, diciamo così. E intanto chiamiamo la nostra ospite e tempo proprio 3 minuti, vi chiariamo tutto. Police on my back, The Clash. We'll be right back. Che cosa ho combinato, dicono i Clash, per avere la polizia alle calcagna? Allora, credo sia interesse di tutti contrastare i rave illegali, ha detto stamattina il ministro Piantedosi. Trovo invece offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti. Così ha detto il ministro. Poi però è arrivato Salvini che ha detto l'illegalità, qualsiasi illegalità non verrà più tollerata da quindicenni o novantenni per noi uguali. È arrivato anche il ministro della giustizia Nordio, un po' salomonico, che ha detto la norma tutela i beni giuridici dell'incolumità e della salute pubblica. Non incide né potrebbe incidere sui sacrosanti diritti della libera espressione del pensiero e della libera riunione. Comunque poi ha detto c'è il Parlamento, se vuole emenderà. Il Parlamento emenderà, questo l'ha detto anche Mulè di Forza Italia, perché qualcosa non va secondo Forza Italia in questo decreto. E poi è arrivato il signor Mollicone, ex onorevole di Fratelli d'Italia, uno dei fondatori del partito di Giorgia Meloni, che ha detto che questa norma può essere applicata giustamente ai palazzi occupati pubblici o privati, come accade a Roma, e ha indicato anche un'esperienza, quella del palazzo condominio sociale Spin Time Labs, se vi ricordate, quello in cui l'elemosiniere del Vaticano, un cardinale, niente un po' di meno, è andato a sbloccare l'elettricità. E noi di tutto questo vogliamo parlare con voi, ma in un altro modo, come presentandovi la nostra ospite, che è Valeria Verdolini, sociologa, docente all'Università della Bicocca di Milano, insegna politiche per la sicurezza urbana. Intanto buonasera, professoressa.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, politiche per la sicurezza urbana. Lei oggi ha deciso di discutere con i suoi allievi, come fanno, diciamolo in maniera chiara, docenti che si confrontano, almeno finalmente da quando la didattica frontale non è più solo il solo metodo di insegnamento, una nuova generazione di docenti come lei calca le aule. Discutete, fate, io ho visto questa foto della sua lavagna e mi sono entusiasmato, c'erano parole, frecce, idee, un'idea di avete dibattuto di questa legge. Intanto approfittiamo della sua lezione, dei suoi studenti. Da dove partiamo? Ci spiega perché ve ne siete occupati e come?
Allora, il corso è un corso di politica della sicurezza urbana in una laurea magistrale in analisi dei processi sociali. Quindi sono degli studenti anche, diciamo, con una certa esperienza di studio e in un numero, insomma, che permette il dibattito. E il corso è incentrato su cosa significa sicurezza, perché abbiamo iniziato a parlare di sicurezza urbana e in che modo la sicurezza urbana e la sicurezza tout court sono in connessione, ma anche come vengono pensate e prodotte le politiche di sicurezza. E proprio per questo avevamo già iniziato un po' a fare un ragionamento sull'attualità, proprio perché il corso si presta, e stamattina ho proposto ai miei studenti di ragionare in classe su che cosa significava la norma introdotta dall'ultimo decreto legge del primo Consiglio dei Ministri il 31 ottobre e quali potevano essere gli aspetti rilevanti per noi rispetto al nostro corso, rispetto a quello che avevamo fatto in aula.
Quindi immagino abbiate letto la norma per prima cosa e poi?
Abbiamo fatto un processo contrario in realtà, devo dire, perché siamo partiti dal fenomeno e quindi qual era il problema, a che bisogno risponde la norma,
cioè intanto, il rave.
E come si arriva alla norma, per cui siamo partiti da di cosa parliamo quando parliamo di rave, quando insomma si inizia a parlare di rave, quindi rave subculture, che cosa significa la dimensione giovanile, la dimensione antagonista rispetto a un certo tipo di divertimento e anche la dimensione che prevede anche da definizione, abbiamo ripreso la definizione da Treccani, anche da definizione da Treccani magari il consumo della musica e del ballo abbinato anche ad un consumo di sostanze. E poi abbiamo provato a ricostruire un pochino quando nel dibattito pubblico e sulla stampa si è parlato di questo problema, come insomma improvvisamente c'è stata un'attenzione particolare a quanto stava accadendo a Modena e poi come questo abbia ritrovato poi un precipitato normativo nel decreto legge di lunedì. dividendo la classe in gruppi. Un gruppo ha ricostruito, diciamo, la cronologia del dibattito, un altro ha ricostruito quali erano gli attori, le posizioni degli attori, e il terzo gruppo invece si è occupato delle definizioni, come è cambiata, diciamo, e come siamo passati da Rave di Modena al raduno pericoloso previsto dall'articolo 434 bis.
E entriamo, diciamo, questo è il suo ruolo istituzionale, no? Come si imposta il dibattito. E il dibattito invece che impressione l'ha fatto? Cioè, che cosa pensano studenti e studentesse di un corso così specifico su un tema che poi è quello, perché anche se si svolge in campagna, sempre di sicurezza, diciamo, e politiche di sicurezza stiamo parlando, no? Che possono riguardare, l'abbiamo appena sentito, palazzi occupati, iniziative come iniziative di piazza, come giovani ne fanno tanti, per esempio, in questa città, no? Quasi ogni sabato sera ne vediamo.
Ma allora, io cerco sempre di non veicolare il dibattito rispetto al posizionamento, per cui loro si possono esprimere se vogliono in merito alle loro opinioni politiche, qualcuno l'ha fatto, ma in realtà l'oggetto, diciamo, del nostro dibattito in classe era perché è stato creato questa norma, quali sono le ragioni e quali sono gli obiettivi, per cui in realtà non era tanto su un'aderenza o meno alla scelta, ma al processo che era stato messo in atto e a cosa porta, insomma, e anche la distanza tra il processo dichiarato e poi invece gli esiti dal punto di vista normativo. Questo è un po' quello che abbiamo cercato di fare, un po' perché chiaramente in aula ognuno ha le proprie opinioni e non sempre c'è, soprattutto non abbiamo iniziato da tanto il corso, la disinvoltura di esprimersi politicamente, ma anche perché a noi interessa capire come mai improvvisamente nel primo decreto del Consiglio dei Ministri è stata introdotta una norma di questo tipo.
E che idea si è fatta l'aula?
Ma allora, noi abbiamo provato a ragionare anche, insomma, è chiaro, la questione è una questione che insomma, diciamo, qui vado sulla mia opinione, diciamo, i rischi della norma si vedono sotto un profilo che è più giuridico, perché stanno nella vaghezza della norma per come è stata definita, però quello che hanno visto è stato un processo in cui un evento abbastanza contenuto nel tempo e nello spazio diventa oggetto di un fortissimo dibattito a mezzo stampa, mass media, social media, e diventa il paradigma per ragionare sull'equazione sicurezza uguale legalità. Paradigma che si vede, perché poi abbiamo guardato anche come era stato composto il decreto, per cui il decreto va dai raduni pericolosi alla revisione delle misure per gli ergastoli ostativi, diciamo, per i detenuti che dovevano, insomma, c'era stata questa sentenza Viola che chiedeva una revisione delle misure e dell'accesso alle misure del trattamento da parte dei cosiddetti ergastoli ostativi, e quindi abbiamo fatto un ragionamento su il modello impostato su sicurezza uguale legalità e quali possono essere anche gli altri modelli, ma anche che cosa significa raduni pericolosi come un reato, o meglio, scusate, non un reato, ma un atto che andava contro soprattutto la proprietà e la violazione della proprietà, venga invece risemantizzato all'interno della nuova norma come un atto contro l'incolumità pubblica, la salute pubblica, e soprattutto cos'è un raduno pericoloso, perché questo è l'altro aspetto che la norma apre, quindi ci siamo interrogati un po' su questi temi.
Vi è capitato spesso in questi anni di ragionare su questi tipi di provvedimenti? Cioè, sicurezza è una parola fondamentale della politica degli ultimi anni, è stata declinata in tanti modi, molto agitata, non so quanto poi in realtà frequentata, magari lo chiediamo a lei. Noi parliamo di DASP urbani, abbiamo parlato di tantissime norme in questi anni. È cambiato molto, c'è una percezione completamente diversa, il suo corso è super attuale, deve aggiornarsi tutto il tempo.
Ma allora, a me piace che ci sia sempre un precipitato nel quotidiano, anche perché gli studenti possano e abbiano occasione di vedere che le cose che affrontiamo in aula non sono distanti da quello che sta fuori dall'aula. E questo corso si presta, nel senso che negli anni, è vero, forse la pandemia, però la stessa pandemia, insomma, sulle forme di regolamentazione dello spazio pubblico ci offre delle riflessioni piuttosto interessanti. Quindi, diciamo, sono fortunata di insegnare un tema e una materia che permetta così tanti spunti nella vita quotidiana. E ce ne sono stati parecchi, perché insomma comunque abbiamo visto diversi modelli di decretazione di sicurezza negli anni, dal decreto Minniti ai due decreti sicurezza Salvini e prima ancora i decreti Maroni, la stagione delle ordinanze comunali che ha avuto una grande centralità del tema della sicurezza urbana. E poi oggi, insomma, credo che questo nuovo governo aprirà di nuovo ad una stagione molto florida dal punto di vista degli argomenti da dibattere all'interno della nostra aula, proprio perché la sicurezza era nel discorso programmatico della Premier Meloni e quindi si ritrova anche poi nelle scelte che vengono attuate. Quello che noi cerchiamo di fare in aula è capire perché e quali sono le relazioni che stanno poi tra queste politiche, lo Stato e la domanda di sicurezza dei cittadini o i bisogni dei cittadini che vengono poi tradotti in risposta di sicurezza a prescindere da quella che sia la domanda.
E se lei dovesse invece tradire la sua relazione con gli studenti per 30 secondi, facendo finta che nessuno l'ascolta, e dovesse dirci che cosa lei invece pensa che elaborino i giovani di 20 anni, che sono spesso, nonostante le frasi di alcuni politici, sono i principali indiziati della gran parte di questi reati tendenzialmente, per capacità di aggregazione, per movimenti associativi o giovanili, per tante, insomma, risposte che creano, anche situazioni che creano di spontaneità nella città e così via. Se lei invece dovesse tradurci cosa pensano loro dal dibattito che sta facendo, loro cosa pensano? Sono spaventati, andiamo sulle emozioni prima cosa, sono spaventati, sono razionali, hanno un po' di confusione tra legalità e sicurezza o sono decisamente figli di quest'epoca per cui, come dire, prima di tutto questo tipo di sicurezza?
Ma allora, intanto i giovani che sono adesso nelle mie aule sono giovani che sono stati per due anni centrali di solito della loro formazione a casa e quindi in realtà sono spesso un po' più timidi, anche, è come se fossero un po' più giovani quasi, come se fossero stati cristallizzati nelle loro traiettorie rispetto a quelli che sono un po' di anni che insegno, quindi mi è capitato di vedere i loro coetanei prima in processi differenti. E quindi c'è anche un po' di titubanza rispetto alle cose, però sicuramente è un tema che apre confronti, che tocca tutti direttamente. Abbiamo ad esempio ragionato su come la sicurezza sia differente tra sulla base di caratteristiche come il genere, cioè come l'insicurezza, ci si sente sicure o insicuri in maniera differente negli spazi della città, e sicuramente su questo hanno una gran voglia di confrontarsi e anche di trovare nelle lezioni un senso non solo per un percorso di studi ma anche per la loro vita quotidiana, per il loro essere futuri adulti e riuscire a decostruire anche certi dibattiti.
Sì, questo dovrebbe essere lo scopo, no? Lo scopo sì. Intanto del vostro mestiere, ma in fondo anche del nostro. Allora io ho provato ovviamente, e la ringrazio per questo, professoressa Verdolini, ad alzare un po' il livello, insomma, delle frasi della politica con quelle invece di chi le studia le cose, le osserva, le deve analizzare, le deve ragionare, perché il tentativo poi, come lei se qualche volta le è capitato di ascoltare questa radio, è quello di discuterne poi con i nostri ascoltatori e ascoltatrici. La domanda ancora non mi è chiara, magari le chiedo un aiuto. Io vorrei parlare di sicurezza con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Perché? Perché la sicurezza sono molte cose della nostra vita, no? Però non bisogna eluderla questa domanda. L'altro giorno Massimo Recalcati, un famoso psicanalista, su un quotidiano nazionale ragionava: alla sinistra ha un problema col merito e la sicurezza. Se lei dovesse dare un consiglio a noi di Radio Popolare, la sinistra ha un problema con la sicurezza e quale, secondo lei, o no?
È come se venisse appiattita, cioè sicurezza è un termine polisemico, il ragionamento che noi facciamo in aula, la prima lezione proprio per evitare questo tipo di ambiguità è scomporla, cioè c'è una definizione di sicurezza oggettiva che è quella che la sovrappone alla legalità in qualche modo, che si basa sui fattori quali la criminalità e dati sulla criminalità, c'è una percezione e la paura è anch'essa comunque un dato da cui partire e che va preso sul serio.
Legittimo, certo.
Dopodiché fermarsi semplicemente alla percezione e ai dati sull'andamento della criminalità, che peraltro continua a scendere, non basta, e quindi noi cerchiamo di unire altri due aspetti nelle riflessioni che facciamo in aula. Una è la cosiddetta dimensione socio-economica, per cui in che modo le fragilità sociali incrociano le strutture di benessere o di malessere e in che modo un contesto più diseguale fa sentire più insicuri e chi si sente più insicuro in un contesto diseguale. E poi la questione spaziale, per cui la città, gli spazi della città, la città così come i contesti più rurali, però comunque la dimensione degli spazi e delle zone, perché poi la sicurezza è quasi sempre legata a degli spazi pubblici, non agli spazi privati, anche se poi c'è tutto il discorso insomma della sicurezza domestica, però è evidente che la percezione di sicurezza riguarda soprattutto lo spazio pubblico. Già guardandola così si capisce che è qualcosa di più complicato e che ci sono spazi tematici in cui ci si può riprendere il tema anche da un punto di vista di sinistra, perché cioè, si ragiona sulle diseguaglianze come causa di fragilità e di domanda di protezione, troviamo immediatamente un canale per affrontare il tema che non è a scacco, diciamo, di un dibattito più della destra.
Certo. E poi c'è sempre quella differenza tra quel rovesciamento, no, di campo, quando si parla e dice sì, è una sicurezza in spazio pubblico, poi ci sono degli spazi tra virgolette privati dove la violenza, quella di genere, normalmente le molestie, la violenza familiare, quella sull'altra, 99 su 100, o la insicurezza nei luoghi di lavoro diventano invece temi di grande spessore, importanza pubblica, sempre dimenticati. Professoressa, non le rubiamo altro tempo, grazie mille intanto. Valeria Verdolini, ricordiamo, una sociologa, insegna alla Bicocca di Milano politiche per la sicurezza urbana. Grazie mille.
Buona serata a voi, grazie.
Grazie, a presto. E state già telefonando in tanti e tante, perché forse, chi lo sa, magari qualcosa vi è balzato subito all'orecchio. Io però, se avete pazienza un attimo, ho un minuto di pubblicità e torno poi subito da voi, proprio un minuto, e ci siamo con le vostre telefonate, lo 02 33 001 001. Camere oscure, eccoci qua di nuovo con i nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono rimasti in linea pazientemente. Siete due, quindi do prima la linea 1. Buonasera ascoltatore e ascoltatrice, il tuo nome?
Buonasera, sono io?
Sì, ciao, il tuo nome?
Sì, ciao, sono Massimo.
Ciao Massimo.
Allora, io facevo parte del CDR quando tutto avvenì in Visibilia. E sappiamo cose inenarrabili.
Allora, però devi aiutarci a rifare tutto da capo. Devi spiegarci cos'è Visibilia, perché secondo me gli ascoltatori e ascoltatrici non lo sanno.
Certo, allora, la storia dell'editore Santanché nasce con un paio di giornali, ma rimanevano di nicchia. Cosa succede? Che a un certo punto, nelle scatole cinesi, RCS vendette 4-5 testate a PRS, che era un'altra scatola piccolina, con un ombrello di 2 anni dove eravamo protetti sindacalmente. Cosa succede? Dopo i 2 anni, alla scadenza, perfettamente, irrompe Daniela Santanchè, che compra, tra virgolette, di fatto non ha mai comprato, gli è stato regalato il pacchetto di testate, e con un discorso roboante al CDR ci raccontò di quanto volesse finalmente rilanciare i giornali.
Allora, Visibilia, Visibilia editore, io se mi ricordo bene, Ville Giardini, Ciac, PC,
esatto,
professionale,
quelli
poi
erano
anche
i suoi prima,
quelli originali, poi arrivano Visto,
okay,
Novella,
okay, Salute, Novella 2000, tutto il polo della Quiz, insomma, un bel pacchettino di cose. Ma lei ha un tavolo subito dopo, fuori dalla ufficialità, disse: ma voi cosa pensate? Che io prendo tutto questo a costo zero, tenendomi tutto il costo del lavoro dei giornalisti? Chiaramente una premeditazione.
Ha fatto fuori voi, insomma.
Questo significò che dopo neanche 6 mesi lei ci portò alla cassa integrazione violenta, quindi il 40% di cassa integrazione, con il ricatto che avrebbe portato i libri in tribunale e quindi eravamo tutti a casa. La storia poi è andata avanti sanguinosamente, finché poi a un tavolo finale lei e il principe, che è il suo socio, cosa fa? Chiude tutto, fallisce e ci manda tutti a casa. Peccato che questa operazione la fa in una maniera ancora una volta molto sporca, nel senso che licenzia tra virgolette tutti i giornalisti, ma dà in service, quindi esternamente, tutto il lavoro, e le testate continuano con i lavoratori in
esternalizzatura.
Naturalmente i lavoratori fanno causa e pochi sanno che la vinsero questa causa, e tutti furono reintegrati. Naturalmente tutti pian pianino scapparono. Io facevo parte di quel drappello, fortunatamente mi salvai, nel senso che ero quasi pensionato e quindi alla fine riuscì a fuggire. Ma non finisce qua, perché la ciliegina sulla torta arriva quando dalla mia cassa di previdenza sociale, INPGI, mi dicono: guardi che il suo editore non le sta pagando i contributi da 2 anni. E io lì divento, cioè, panico totale. Ma non ero solo, molti altri colleghi non avevano pagate la previdenza. Ho dovuto personalmente soldare un avvocato, arrivare a un patto. Questa è una questione personale, ma per darvi l'idea di come questa signora agisse all'interno di Visibilia.
Ma fino a che anni era in Visibilia?
Ci sono tantissimi lati oscuri di questa vicenda.
Fino a che anno sei rimasto? Fino a che anno era in Visibilia?
Come?
Fino a che anno stiamo parlando?
Dunque, allora, io direi 2017 circa, ecco.
Okay. Allora, ti chiedo una cortesia, se puoi scrivere una mail con il tuo contatto a metroregione@radiopopolare.it, poi magari abbiamo il tempo così di chiacchierare anche fuori onda, perché adesso passo al tema della serata, che era la sicurezza. Poi volentieri abbiamo ascoltato, come dire, la tua testimonianza, però se hai tempo e voglia, visto che è una cosa che hai vissuto, se ci scrivi poi ti contattiamo direttamente. Metroregione tutto attaccato, @radiopopolare.it.
Perfetto, volentieri.
Grazie mille,
grazie,
è stato molto prezioso. Ciao, buona serata. Ascoltatore, ascoltatrice, ce l'hai fatta, sei rimasto lì con una pazienza veramente incredibile. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Allora, no, io mi chiamo relativamente a questo discorso della sicurezza.
Sì, certo, torniamo all'argomento, certo.
Diciamo che mi fa sempre un po' ridere il modo in cui la destra riesce, indisturbata, completamente indisturbata, a manipolare i temi, cioè del tipo temi come la sicurezza, come mille altri temi che è sempre riuscita in qualche modo a sfruttare a suo vantaggio, gli occhi anche dei più, perché poi vai a vedere nella pratica che, come te la spiegano loro, sembra quasi una cosa sensata, ma sappiamo tutti che non è quello che loro stanno facendo, perché con una legge del genere tu puoi smantellare banalmente tutti i centri sociali, puoi andare a lavorare su tutte le realtà in cui girano qualunque altre idee diverse dalle tue. E a me fa pensare sta cosa male, ma male male, perché comunque si inizia così. Nel momento in cui hai uno strumento che ti permette di, in nome della sicurezza, fare quel cazzo che vuoi, diventa un problema. Diventa un problema perché è stato così in tutti gli stati in cui poi è diventato un problema. Quindi io invito la sinistra, e so che ci sono orecchie all'ascolto perché questa radio l'ascoltano, e li invito a fare qualcosa e a muoversi per una volta, visto che sono... Ormai abbiamo passato la campagna elettorale, tutto, non hanno fatto niente, zero proposte concrete, zero di zero. Siamo solo antifascisti. Sì, siamo antifascisti, però se non proponiamo qualcosa, se non ci mettiamo lì, ragazzi, questi qua fanno quello che vogliono, ma veramente quello che vogliono. E io sono veramente, cioè, diciamo che c'è un campanello d'allarme su questa cosa, perché la puoi applicare a tantissime, tantissime cose. Adesso ho preso i centri sociali, ma possono essere i picchetti, possono essere qualunque altra cosa.
Chiaramente
sono partiti subito, cioè dopo una settimana. Quindi se mi chiedo io cosa fanno questo in una settimana, in due anni, in tre anni, se non c'è qualche realtà politica che veramente si organizza, non solo per dire no, noi non siamo d'accordo, che va bene, però comunque bisogna anche dire prendiamo in mano i temi, cioè c'è la sicurezza, usiamolo. Cioè non capisco perché non usiamo i temi, potremmo usarli anche meglio di loro, invece non lo facciamo, questa cosa è...
Ma appunto, come la decliniamo una sicurezza declinata bene, oltre che ovviamente sicurezza sul lavoro, sicurezza, io come dire sono grande sostenitore dell'idea che una campagna pubblica fatta bene, una campagna vera, pubblica, che parli a tutti sulla sicurezza sul lavoro, sarebbe una grandissima idea, un grandissimo fatto sociale, a maggior ragione in una città come Milano che ha,
per esempio,
che ha cantieri incredibili. Però tralasciamo la sicurezza, quella nelle strade, come si fa a declinare?
Secondo me innanzitutto ci sta imparare a far vedere agli occhi di tutti quanto la sicurezza sia declinata in diversi settori. Banalmente l'altro giorno una persona che conosco è andata al pronto soccorso, ha dovuto aspettare 13 ore. Quella non è sicurezza, cioè io se mi faccio male non sono sicuro per niente, per dire, per farne una. E sulla sanità si potrebbe dire di tutto, di più sulla destra, nessuno l'ha fatto.
Ti fermo qua, perché è un buon esempio. Grazie mille.
Grazie.
Ciao, buona serata. Ascoltatore, ascoltatrice, buonasera, il tuo nome.
Sì, ciao, sono Gilberto.
Oi Gilberto, tutto bene?
Come stai?
Tutto bene, dai.
Sì, niente, guarda, sulla sicurezza mi viene in mente... una riunione del comitato pendolari, perché adesso poi loro vanno a declinare il discorso della sicurezza, la solidarietà ai ferrotramvieri che sono stati aggrediti, a tutti. Però noi come comitato pendolari, come pendolari, dicevamo, noi vorremmo la sicurezza che andiamo in stazione e il treno c'è e ci porta al lavoro, in università. Poi,
e magari anche c'è del personale alla stazione che non è abbandonata nel vuoto del deserto assoluto, e c'è ripristinato il personale, lo sportello,
sì,
visto che gli hanno tolti tutti.
Aspetta, però posso su questo, perché questo penso Foucault ordine del discorso, non dobbiamo farci imporre dagli altri la loro visione paranoica della città, perché cioè se i mezzi pubblici funzionassero, cioè guarda, parlavo con qualcuno l'altro giorno che mi diceva in Germania che non c'erano nemmeno il discorso dei tornelli. No, però sulla sicurezza volevo dire un qualcosa, perché ho fatto l'attivista antimafia, mi sono trovato la casa aperta 3 volte, non sto qua, i video li potete, che ho fatto per la carovana antimafia a West Milano sono visibili su YouTube.
Carovana antimafia West Milano?
Ovest Milano.
Ovest Milano, scusa.
Con il magistrato Alessandra Dolci, con Nobili e tanti, e i giorni dopo delle iniziative mi ero trovato la casa con dentro dei malviventi, ho chiamato le forze dell'ordine, sono state bravissime, sono intervenute. Però un'altra cosa che mi è successa adesso, il 24 settembre, parliamo di sicurezza vera. Io abito ad Ossona, dove c'è l'unica sede della Federazione dei Verdi della Lombardia da 8 anni. il venerdì, ultimo giorno di campagna elettorale, mi trovo una lepre morta davanti alla porta dell'ufficio, sotto i manifesti elettorali. Cioè, mandato la solidarietà ai compagni di Sinistra Italiana, il mondo politico, anche quelli della mia coalizione, hanno avuto paura, cioè il messaggino me l'ha mandato tutti, ciao Cipo, come stai? Ti siamo vicini e tutto. Poi in più mi hanno fatto anche le scritte contro in paese, perché cioè, ho fatto un po' di video informativi, anche le feste di Radio Popolare, così racconto un po' di cose, oltre che sul discorso della carovana antimafia, per il discorso contro la tangenziale nel Parco del Ticino, contro la discarica nel Parco del Roccolo. Sono quello che ha tenuto in vita un po' i Verdi per la provincia di Milano, dal 2014 al 2019, unico consigliere comunale dei Verdi. È una questione di democrazia, di sicurezza. No, tornando sul discorso della sicurezza, visto che oggi è una giornata epocale, anche se lo sapevamo tutti, no? Era nell'aria questa cosa della Moratti. Guarda, ho guardato ieri sera le elezioni danesi, no?
Sì.
Pronto?
Sì, mi sto perdendo però, perché stai allargando il campo, è difficilissimo seguirti, fidati.
No, scusa, guarda, semplicissimo, elezioni danesi, il risultato della sinistra verde, 8,2%, ho detto vado a vedere anche il loro programma, e sì che c'è quello della sicurezza, ma la sicurezza di garantire da questa inflazione tremenda che stiamo vivendo e che si prospetta, visto l'annuncio della Fed americana,
sì,
di andare a sostenere le fasce più deboli, perché il discorso è, se noi abbiamo una visione di sicurezza che dobbiamo mandare vigilanti armate ogni 100 metri, c'è anche un altro costo.
No, ma infatti il dibattito è cosa è sicurezza, perfetto,
infatti,
la tua risposta è chiarissima, grazie,
sì,
mi aiuta ad andare avanti.
Grazie mille
Gilberto.
Gli ospedali erano importantissimi. Grazie mille.
A te. Ciao, buona serata. Allora, in molti state scrivendo che saremo pieni di questi decreti, prendo Ernesto ad esempio, ideologici, che fanno discutere, ma che soprattutto depistano dai veri problemi. Perché? Perché sono alla fine più facili, sono un depistaggio. Ne avete citati due, Gilberto ha citato il problema appunto dell'inflazione, della sicurezza, quella sociale, economica, che i propri salari valgano ancora, che le proprie pensioni valgano ancora e così via, quella della salute, l'ascoltatore precedente l'aveva citata, state facendo un bel po' di domande su come può funzionare in determinate situazioni il decreto, cioè proteste sui luoghi di lavoro, picchetti in strada, manifestazioni spontanee, addirittura la movida. Io non so rispondervi, perché ovviamente il decreto è appena stato scritto, deve essere poi valutato dal Parlamento, qualche cambiamento probabilmente ci sarà, le pene sono sicuramente esagerate. Intanto vi ricordo 02 33 001 001, se volete intervenire, oppure 331 62 14 013, oppure diretta @ popolarenetwork.it, se anche voi volete aggiungervi a qual è la sicurezza di cui non soltanto avete bisogno, ma che vorreste vedere declinata. Intanto vi segnalo che nel fact checking che hanno fatto molti siti in questi 24-48 ore su Rave Italia, l'Italia non si è allineata agli altri paesi europei. Il decreto approvato dal governo contiene norme più severe di quelle che sono in vigore in Francia, in Germania, in Spagna, ma anche nel Regno Unito, soprattutto dal punto di vista appunto delle pene e di tutto quello che comporta. In Francia, per esempio, cosa che hanno consigliato alcuni avvocati specializzati spesso in cause di questo tipo, sono in vigore leggi specifiche per i raduni festivi a carattere musicale, come dire, quindi sono molto precisi, cioè identificano il rave, non identificano degli eventi che poi è un po' a discrezione del prefetto decidere che cosa sono, quindi raduni festivi a caratteri musicali ad esempio. Un fatto certo è che garantire Luciano è abbastanza d'accordo invece che se ne occupi la destra, una lacuna di chi fa finta non esistano queste situazioni finché non arriva la tragedia, cioè persone che vanno in strutture fatiscenti senza piani di emergenza e senza sicurezza. Simone scrive: la sicurezza economica in primis, che qua con gli stipendi che abbiamo non abbiamo più occhi per piangere. E Simone scrive, è un insegnante che ci scrive da Ivrea. Sì, però intanto appunto siamo tutti qui inevitabilmente a parlare dei rave, del decreto, il primo fatto dei rave, e di frasi come questa che vi ho citato prima, della presidente del consiglio, fiera della norma, a nessuno verrà negata la possibilità di esprimere il dissenso. Appunto, speriamo bene, ci mancherebbe altro. La Forza Italia, ve l'ho detto prima, è pronta a cambiare la norma, mentre appunto Giorgia Meloni la rivendica. A cambiare come? Qui dovremmo capire cambiarlo come, nel senso se limitarlo alle questioni musicali o se semplicemente abbassarne le pene. Questo mi sembra il dibattito che poi ci sarà nei prossimi giorni. Sì, mi pare che sì, non vedo altre news in questo momento su questo, salvo che si aprono già delle polemiche che vengono perché sono stati aggrediti, così viene detto, da Gioventù Nazionale, dei militanti di destra a Roma. Due ragazzi sono stati aggrediti, colpa dei centri sociali e così via. Anche questo vedrete che diventerà uno dei temi dei prossimi giorni. Ovviamente Luca ci scrive: statistiche alla mano, i pericoli sono quelli corsi in strada a carico di soggetti i più deboli, compresi anche pedoni e ciclisti. Anche questo sarebbe parlare di sicurezza. Sì, sono d'accordo, sicurezza stradale è un altro di quei temi. Ovviamente non stiamo facendo l'elenco di cose meglio o cose peggio, stiamo provando a ragionare come hanno fatto gli studenti oggi, mi avevano fatto sentire la docente di sociologia, soprattutto di politiche per la sicurezza urbana, come ne hanno ragionato loro e quindi come ne hanno ragionato a partire anche da che cosa significa la sicurezza, visto che per ciascuno di noi è qualcosa di diverso. Per me la sicurezza è la gente che paga le tasse, la lotta alla mafia, la cessazione di morti sul lavoro, per dire le cose più standard. Ci scrive questo ascoltatore che ha un messaggio spezzato e quindi non riusciamo a leggerlo del tutto, al 331-6214-013 oppure a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, 0233-001-001 per le vostre telefonate. Anche a Luca dà abbastanza fastidio il fatto che chiediamo sicurezza sul lavoro, chiediamo i dispositivi di protezione obbligatoria per i lavoratori e non dobbiamo tollerare l'improvvisazione nei rave che raccolgono migliaia di persone e possono essere fatti in strutture, in luoghi anche pericolosi per le stesse persone. Allora, da 27enne per me la sicurezza è la consapevolezza di non venire schiacciato dal debito ambientale ed economico delle generazioni precedenti, ci scrive questo ascoltatore di cui non riesco a leggere il nome. Penso Elia, penso. E io vi lascio adesso con Blue Collar di Jill Scott Heron, che è un brano che racconta una storia abbastanza consueta di persone che lavorano, di persone che poi con quel lavoro non riescono a mantenersi e si perdono, e nel perdersi appunto incontrano un'insicurezza assoluta, quella del non sapere come sbarcare il lunario, e quella poi di perdersi anche loro. Sì, il brano si chiama Blue Collar, in un'esecuzione di G. Scott Heron, una delle sue ultime esecuzioni prima di morire.
I've been down in Pennsylvania, where I was working in the mine, and I've been down in Cincinnati, lay me off to the assembly line. Yeah, but you got me looking everywhere, ain't too sure about what I find. You can't name where I ain't been down. Ain't no place I ain't been down. Well, I've been down in Kansas City, where even the blues sell by the pound. And I've been down in New York City, brothers, that ain't no place to be down. But I'm looking at the face of the children, see them reaching for higher ground. You can't name where I ain't been down. There ain't no place I ain't been down. Yes, and we've been down between the smiles and the frowns. Yes, and we've been down between the cities and the towns. Yes, if they call me in the morning, I may not recognize the sound. You can't name where I ain't been down. Ain't no place I ain't been down. Yes, I'm standing in the shadows, and it sure enough look like rain. And I see the still gray clouds above me, mirror the anguish and the pain. Yes, I've been looking everywhere for peace, but I swear there just ain't none around. Can't name where I ain't been down. Ain't no place I ain't been down. Yes, and we've been down between the cities and the towns. Yes, and we've been down between the smiles and the frowns. And if they call me in the morning, I may not recognize the sound. You can't name where I ain't been down. Ain't no place I ain't been down. Ain't no place I ain't been down. There ain't no place I ain't been down. Yes, I've been down over there. Got right on up, put me down over there. Wasn't far enough, I've been down over there. Got right on up, put me down over there. Wasn't far enough, I ain't been down. There ain't no place I ain't been down.
Questo era G. Scott Heron con Blue Collar. Adesso vi faccio ascoltare che cosa ha detto oggi anche Fiorello sul sì, perché sta tornando pure lui. Rosario Fiorello si sta allenando sui social per tornare poi in TV. Dai, 30 secondi. Cosa ha detto anche Fiorello su Rave? Abbiamo detto, sentito quello che hanno detto tutti, perché non lui. Eccolo qua. Ah, grazie a Viviana Stazzi di avercelo trovato, recuperato, tagliato e tutto quanto. Eccolo qua.
poi vai su Repubblica e dice no alla legge Manganello, capito? Repubblica ovviamente è in opposizione, dice ah ma questa è una legge che allora anche noi in questo momento siamo passibili di denuncia, perché siamo una decina, secondo la Repubblica noi siamo 6 anni di galera a noi. Allora invece il governo dice fermeremo solo i rave. Allora vi posso dire una cosa, se c'è una cosa da fermare, fermate riunioni di condominio, fermate. quelli sono pericolosi, ma fermatele veramente, vabbè.
Perché no? Fermate le riunioni di condominio. Tommaso e Filippo penso la pensano uguali, che senza cadere nelle derive securitarie della destra che ingrassa le paure, una sinistra che vuole governare, ma anche una che non vuole governare, non può non occuparsi anche della repressione della microcriminalità che colpisce i più deboli, mentre Filippo dice indubbio che la destra cerca di circoscrivere la questione sicurezza alla microcriminalità di strada, la manovalanza, che loro vogliano poi parlare solo di quello, non significa che non ci siano fenomeni da reprimere in certi casi. Se poi ci vogliamo limitare alla fattispecie dell'invasione al suo presunto terreno di applicazione, è un'emergenza inesistente, cioè l'invasione di terreni e così via. Il giorno che sta norma entrasse concretamente in contrasto con altri interessi costituzionali, la Corte la boccerà. Attention everybody. Come on you dancers, on your feet, let's go! E allora tra poco in vostra compagnia arriva il giusto clima con Gianluca Ruggeri e Elena Mordiglia, e poi ci sarà Gimme Shelter di Riccardo Salvi e Roberto Centimeri, le news della notte ancora stasera di Viviana Stazzi, il meglio di Esteri con Sciauchi Senuzzi, ancora Jets Ahead di Nina Terruzzi, Mono di Giacomo Castiglioni fino alla replica delle news della notte, che sono diciamo quelle che avete bisogno voi, che fate sicuramente tardi. Grazie dell'ascolto, buona serata, una buona continuazione con i nostri programmi.